Non mi scuso di dire è tempo. Amen. Signore mi ha messo in cuore qualche cosa che corrisponde più o meno a quello che hai detto alla fine. Prima di tutto saluti da mia moglie, i fratelli di Catania, alcuni stanno pregando in un modo speciale. Accomodatevi. Siete in casa vostra, casa del Signore. E non voglio dire tema, il peso che Dio mi ha messo in cuore, sento forte stamattina, abbiamo a che fare con Dio ovviamente. Dio mantiene le sue promesse. O si può dire Dio mantiene la sua promessa in genere, ma Dio mantiene le sue promesse. Alle volte noi non facciamo caso di promesse lampanti che ha adempiuto. In questo mese abbiamo vissuto, ma molte persone ignorano, non ne fanno caso, un grandissimo evento. Proprio il popolo di Dio, Israele, hanno celebrato 60 anni di nazione, da fondazione della nazione. La nazione di Israele era ufficialmente riconosciuto contro ogni logica, ufficialmente riconosciuto dalle nazioni nel 1948, siamo nel 2008, fai i conti, sono 60 anni. Questo, se voi avete fatto caso, non lo so, ma lo stesso Dio ha fatto molto caso. Questa è un'introduzione di cui non mi scuso, perché il popolo di Dio non è nominato fra le nazioni. Lo dice la parola di Dio, non è annoverato fra le nazioni, non è una democrazia, sebbene questo è il nome, è una teocrazia, cioè dipende da Dio. E forse per far capire di più la serietà del nostro Dio, perché anticipo già, so nel mio spirito che sto parlando a persone stamattina che dicono: ma io ho chiesto al Signore, chissà, mi sembra che Dio non mi risponde. Va bene, tieni questo per il momento. Dio mantiene la sua promessa. Gli ebrei, sappiamo, non esistevano come popolo. Ebrei cristiani, sì, ma ebrei americani, ebrei italiani, ebrei cinesi o quello che siano, ovunque gli ebrei erano sparpagliati e non si sapeva dove erano, però erano sempre ebrei. Facciamo un caso, qui andiamo magari in America, dopo la terza generazione, un italiano, inglese o che sia, un europeo, dopo la terza generazione, anche qualche volta dopo la prima, hanno la cittadinanza americana, hanno la cittadinanza di una città, di una nazione, e poi i nomi tradiscono, noi vediamo nome alla televisione, e per forza si dice: ma quello deve essere italiano perché finisce con lombardo o con questo o quello che sia. Però no, che è italiano? Perfetto linguaggio, dimestichezza americana. Sono americani, mi capite quello che sto dicendo? Perché è importante, dovete seguire attentamente. Un ebreo no. Un ebreo, anche dopo la millesima generazione, è sempre ebreo. Però non esistevano. Dove erano? Boh. Dove erano? Non si sapeva. Perché erano, sì, in Europa, in Asia, in America o dove sia. e loro sapevano che erano ebrei, però erano nascosti sotto il profilo nazionale della nazione. Va bene, Dio ha fatto una promessa ad Abramo, progenitore degli ebrei. E non dimentichiamo, siamo noi figli di Abramo se siamo nella fede. Ho fatto elencare qui alcuni versi per non perdere tempo. Queste promesse fatte i conti con Abramo, quanto tempo sarà stato? 3.000 anni fa. Queste promesse erano fatte prima nella Genesi, ovviamente. Io leggo come sono qui, se qualcuno dopo vuole avere gli appunti. Allora l'Eterno apparve ad Abramo e disse: io darò questo paese alla tua discendenza. Allora Abramo costruì un altare all'Eterno che gli apparso. Poi, Genesi sempre, dopo che si era separato da Lot, qualcuno si ricorda ovviamente, allora Dio disse: tutto il paese che tu vedi io lo darò a te, alla tua discendenza per sempre. Aveva detto: guarda, all'est, all'occidente, al nord, al sud, tutto ciò che vedi, Abramo, dice, io darò alla tua discendenza. Sempre nella Genesi. Poi l'Eterno disse: io sono l'Eterno che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei, preciso, per darti questo paese in eredità. Tenete presente. Genesi 15, 18. In quel giorno l'Eterno fece un patto con Abramo dicendo: io do alla tua discendenza questo paese. Ascoltate, dal torrente di Egitto al grande fiume Eufrate. Quindi questa è una decisione specificata, geografica, confini, tutto. Ancora nella Genesi: e a te e alla tua discendenza dopo di te darò il paese dove abiti come straniere. Tutto il paese di Canaan, la proprietà per sempre, sarà proprietà per sempre, e sarò il loro Dio. Gli ebrei. Arriviamo ad un salmo, perché potrei ancora. Un salmo, Salmo 105, dice del patto che feci con Abramo, del suo giuramento che fece ad Isacco. Dice: l'Eterno si ricorda, io ti darò il paese dei Cananei come vostra eredità. Arriviamo a Geremia, è più forte ancora Geremia. Poi vedremo come è significativo. Geremia, qualcuno se vuole seguire, 33, verso 20, 19. Geremia 33, verso 19. La parola dell'Eterno fu rivolta a Geremia dicendo: così dice l'Eterno, se voi potete annullare il mio patto con il giorno e il patto con la notte, in modo che non ci sia più giorno o notte al loro posto o tempo, allora si potrà anche annullare il mio patto con Davide, mio servo, in modo che non abbia un figlio che regni sul suo trono e con i suoi sacerdoti e leviti, miei ministri. Poi dice, verso 25, così dice l'Eterno, se io non ho stabilito il mio patto con il giorno e con la notte, se non ho fissato le leggi del cielo e della terra, allora rigetterò anche la discendenza di Giacobbe, di Davide e via dicendo. 1948, non esisteva Israele. Dalla cattività, Gesù, mi potete dire, ma Gesù non era lì? Certo era lì, ma era sotto ai Romani. Non esisteva come nazione. Erano schiavi. E dissero, e ora che stabilirai il tuo regno, non pensavano al regno del cielo. Per loro, e ora che tu ristabilirai il tuo regno, intendendo liberandoci dai Romani, non era una nazione. Già 400 anni prima non era una nazione. Dalla cattività sono tornati per pochi anni sotto Zorobabele e c'erano gli superstiti, i sfollati, rientrando in Israele. Ora lascio questo discorso, ma Dio ha mantenuto la sua parola. Ovviamente quando noi pensiamo ad Israele, odiato, bersagliato, minacciato, in mezzo ai pericoli, chi capisce qualcosa deve dire è un miracolo che esiste, che non è stato già buttato nel Mediterraneo. Cos'è? Non è grande come la Sicilia, in una forma diversa. Un piccolissimo paese. Quando nel 48 sono rientrati, e io sono stato in Israele, ovviamente, e ho visto le documentazioni, si vede gli sbarchi, si vede questa povera gente che poi rientrava dalla Russia, dalla Germania, dove era, migliaia di persone. La terra era arida, arida. Ma spiegatemi questo, dopo 6 anni, o forse meno, già la terra era irrigata e Dio dice il deserto diventerà come un giardino. E il popolo intorno cominciava a vedere, ma qui non c'era niente, era arido. E sono rientrati, a che fare? L'ebreo qui dentro sa che è ebreo, sa che c'è il Messia, per lui non Gesù, ma il Messia. E stavano aspettando. E quel paese che era un deserto è diventato l'invidia di tutti. Chi è stato in Israele mi capisce. Ora io non sono qui per parlare di Israele, dirà qualcuno, ma dove vuole arrivare? Voglio arrivare a Dio. Voglio arrivare al vostro Dio. Sto parlando a persone qui che sono perplesse in loro stessi. Leggerò qualcosa. È stato detto, Signore, una parola che per incoraggiare. Certamente se avete orecchie non sarete scoraggiati, perché abbiamo per forza a che fare con Dio che mantiene anche dopo 2000 anni, mantiene la sua promessa. Sapete cosa dice Pietro? Dicono, ma dove la promessa della sua venuta? Parlando del futuro, stiamo attenti. Ma da quando il mondo è mondo, le cose continuano. Come risponde Pietro? Ignorano questo fatto, che per Dio 1000 anni possono essere come un giorno. La sua venuta, cari miei, è garantita. Ed è prossima, perché quando il fico fiorisce, dice, parabola di Israele, il tempo è vicino. Poi altre promesse e poi comincerò a predicare. Questa è solo un'introduzione. Altre promesse, vi ricordate a Mosè? Mosè, io susciterò un altro servo come te, eccetera, eccetera, il Messia. Da Mosè a Gesù, altro che tempo passava. Forse 1500 anni. E poi venne il giorno, è nato in Betlemme, un bambino. E Erode dice, cosa vuol dire? I magi, il re di Israele. Fammi sapere dov'è, così io vengo ad adorarlo. Dio è in controllo. Ai magi diceva, non passate più da lui perché è un falso. E nessuno poteva impedire che la promessa di Dio si verificasse. Andiamo a qualche altra profezia. Gioele. In Gioele dice, verrà il tempo quando io spanderò il mio spirito sopra ogni carne e poi vi darò il bene della prima e la seconda stagione della pioggia. Due stagioni ci sono. E poi sono passati, non so, da Gioele forse 500 anni. Poi arriva la Pentecoste. E sentono un rumore lì a Gerusalemme, un vento che suona, che soffia. E queste persone che uscivano come dei pazzi, come ubriachi, sembrava, solo sembrava. E dissero, questi sono ubriachi. Pietro dice, cosa? Ubriachi alle 9 di mattina? Questo è quello che fu detto dal profeta Gioele. Io spanderò il mio spirito sopra ogni carne, ed io vi darò la pioggia della prima e della seconda stagione. La prima stagione si è verificata 2000 anni fa. Nessuno può dire di no, perché lì una grande pioggia di benedizione e il Vangelo si divulgava ovunque. Ma dice la prima e la seconda. E la seconda pioggia, la seconda stagione? Potrebbe essere ora, di questo ne parlerò. Vogliamo pregare un momento. Signore, vogliamo benedirti, vogliamo benedirci anche a vicenda, ma vogliamo benedire te, meraviglioso Dio fedele. L'Io sono, l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine, colui che è lo stesso, ieri, oggi ed in eterno. E tu sei qui in questa mattina e non siamo poveracci, non siamo mendicanti, non siamo qui come se non sapessimo niente. Sappiamo in chi crediamo e sappiamo chi sei. Alleluia, il nome di Gesù, gloria a Dio. Alleluia, sono stato colpito, il fratello non deve sentirsi imbarazzato, ma lo devo dire, che ha pregato una preghiera a voce forte. Giuseppe, mi sembra sei chiamato. Io voglio incoraggiare te, ma voglio dire a voi, non facciamo abitudine. Ah, ecco, lui prega così. No, io vengo da un risveglio. Io e mia moglie stiamo vivendo in un risveglio. Stiamo vedendo Dio in un modo incredibile. Non solo nel nostro piccolo, ma anche da quello che sta succedendo nel vostro mondo, che è anche il mio. E quando ho sentito quella voce, voglio incoraggiarvi. Chi non è d'accordo che si preghi così, si arrangi con Dio. Una cosa io so, quando Gesù è sul sedio presente, non si può fare una preghiera così. Se tu vedi Gesù e hai bisogno, corri! Non puoi dire, per favore, se mi puoi ascoltare, sono povero. Allora andiamo alla Bibbia, no? Andiamo a Luca, il grande Vangelo di Luca. In Luca abbiamo il capitolo 18. Luca 18. Poi propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. dicendo c'era in una città un giudice che non temeva Dio e non aveva rispetto per alcun uomo. Ora, in quella stessa città c'era una vedova che andava da lui dicendo: fammi giustizia del mio avversario. E per un certo tempo egli si rifiutò di farlo, ma poi disse fra sé: anche se non temo Dio e non ho rispetto per alcun uomo, tuttavia, poiché questa vedova continua ad infastidirmi, le farò giustizia, perché a forza di venire alla fine non mi esaurisca. E il Signore disse: ascoltate ciò che dice il giudice iniquo. Non vendicherà Dio i suoi eletti che gridano a lui giorno e notte? Tarderà egli forse ad intervenire a loro favore? Sì, io vi dico che li vendicherà, farà giustizia prontamente, ma quando il figlio dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? Poi, prima di passare oltre, Luca 16. Luca 16, un verso che mi ha colpito proprio ieri in un modo speciale. Nessun servo può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, o si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire Dio, a Dio e a Mammona. Teniamo presente questo. Voglio tornare alla parabola della vedova. E notate il motivo della parabola. Propose loro ancora una parabola per mostrare che bisogna continuamente pregare senza stancarsi. Questa è una parola che proprio non permette che noi preghiamo e poi scoraggiate, si vede che non è la volontà di Dio. Certo, se tu stai chiedendo qualche capriccio, qualche cosa assurda, si può dire non dovevi neanche cominciare a pregare, ma io vi voglio onorare stamattina. Sto parlando a persone che stanno chiedendo al Signore realmente le promesse. Quali sono le promesse che Dio ha fatto a voi? Non ho bisogno di sentire. Niente promesse? Non avete neanche una mezza promessa? E voi giovani? Spirito Santo è una cosa. Per qualcuno può essere la guarigione. Per uno può essere anche che gli dia abilità di testimoniare nella scuola o nell'officina. Per un altro può significare di pregare per un parente o per i genitori, e viceversa per i genitori di pregare per i figli. Signore, tu hai promesso che benedirai fino alla millesima generazione. Io voglio le tue promesse. Altri hanno pregato anche per essere liberati dai vizi, liberati dai peccati della bocca, liberati dai vizi sessuali, liberati dai vizi di paura, che non, e tu dici: non sopporto. Allora un lampo di messaggio. Qui dice: un uomo instabile in tutte le sue vie, e chi comincia a pregare e poi dubita, voi lo sapete, in Giacomo: chiedo con fede senza dubitare. Se chiedi che cosa in Giacomo? Se chiedi la sapienza. Bellissima preghiera. Salomone chiese la sapienza e Dio gliela diede. Purtroppo finì che abbandonò Dio. E chiedere sapienza, Signore, lo sento forte nel mio cuore. Sto parlando a persone che dicono, sì, proprio sono io. Che tu nell'intimo, quando stai davanti a Dio, stai dicendo, Signore, io non voglio peccare contro di te. Io voglio fare quello che è giusto, ma non so, deve fare questo passo o quell'altro passo. E questo ti porta una indecisione, non si può sedersi su due sedie. E l'uomo diviso non può servire a due padroni. E questo porta uno scompenso, non è solo ammazzare, state tranquilli, questo messaggio predica da ovunque. L'indecisione. Ho notato domenica scorsa, eravamo lì nella chiesa principale di Catania e mi diede un messaggio più o meno in questa linea fino ad un certo punto e poi ho chiesto a mia figlia e genero come è andato il primo maggio, che hanno fatto una festa per il primo maggio con stand o banchi di testimonianza, una società missionaria, magari un altro di libri e via dicendo, e loro avevano un banco dei libri. E mia figlia diceva, ma non tanto, forse perché oggi con i soldi non c'è tanto in giro. Però c'è stato un libro che c'era un ricorso di questo libro, tante persone. Ovviamente io volevo sapere qual era. Sapete qual era il libro? La mente, campo di battaglia. Ragionate. Non dite che questo, sì, non ci riguarda, non vi credo. Questo era in una buona chiesa con molti credenti anche dalla Sicilia, altri, Messina così, per questo convegno. Buono, era una buona uscita. Ed il libro, il banco dei libri, le persone erano alla ricerca, ha colpito. La mente, campo di battaglia. Quanto ci prendi in giro questa mente? Tu hai fatto una proposta di seguire il Signore. Tu hai detto io non farò mai più quella cosa, voglio servire Dio, sarò più fedele, cercherò la sua. Tu hai detto non dirò più bugie, perché le bugie hanno gambe corte. Possono servire per uscire da un imbarazzo, ma sarà una cosa peggiore dopo, e una bugia è una catena da ad altri. Tutti noi abbiamo fatto queste esperienze. E poi ci sei di nuovo e stai dicendo, Signore, la mia mente ed il nemico c'è, un Satana c'è. Certamente non lo esalterò stamattina, state tranquilli. Ma lui viene, lo dice la Santa Parola, Dio è intelligente, ci avverte il vostro avversario. Se non pensi di avere un avversario, sei un ingenuo. Bisogna crescere. Abbiamo un avversario, Dio lo dice, che gira intorno, da quando sei in Cristo, gira intorno cercando chi può divorare. Non lasciatevi divorare. Allora gira intorno. E poi come lancia le sue frecce, i dardi infuocati. Ecco, vedi, tu non sei candidato per la fede, tu sì, altri può andare bene per loro e poi ti farà vedere un fratello o una sorella più spirituale. Ecco, guarda, lei non è come te. E tu ti sentirai rimpicciolito e ti sentirai meschino e poi comincerai a commiserarti. Comincerai a dire, ma io sono sempre lo stesso. C'era un altro grande uomo che disse, io sono sempre lo stesso. Misero me l'uomo. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Il bene che voglio fare non lo faccio, il male che non voglio fare faccio. Paolo finisce le commiserazioni. Nessuno deve commiserarsi qui stamattina in Gesù Cristo. In Gesù Cristo c'è la risposta. Guai se l'apostolo avesse terminato la sua lettera così. Chi mi libererà? Ringraziare Dio per Gesù Cristo. Alleluia. Allora se si grida per Gesù è non decoroso, dobbiamo stare attenti. Non so cosa ha preso il fratello Andrea stamattina, ma io ero con te. Ho pensato, quando noi sul serio capiamo che siamo non altro che polvere, sul serio che in noi non abita alcun bene se non quello che Dio mette dentro, sul serio il nostro dire io farò non ha nessuna garanzia se Dio non ce la fa fare. Quando noi siamo in questo, scopriamo e viene la tendenza. Non pensate che io non sia passato troppe volte. Dico, ma Signore, però vuol vedere di che stoffa tu sei. Se tu ti arrendi, è finito. Ma se tu dici, arrendermi in Gesù Cristo, vattene via Satana. Se la mia mente è turbata, cosa dice? Tutte le cose buone, lodevoli, in cui c'è qualche virtù, qualche fama, siano oggetto dei vostri pensieri. Cosa dice Paolo, l'apostolo, sempre lui? Siate trasformati mediante il rinnovamento della nostra mente. La mente è un campo di battaglia. Giobbe sapeva perché quando, sì, cominciò bene, ma non dobbiamo dimenticare che Giobbe nel suo momento, non sappiamo quanto durava, disse delle cose sublime. Io so che il mio Redentore vive, ma disse anche delle cose pazze. Maledetto il giorno quando hanno detto è nato un maschio. Cosa stai dicendo? Vogliamo maledire il giorno che siamo nati? Dio ci liberi? Quindi il campo di battaglia è Gesù? L'unico. Quando venne il nemico, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù da questo. Proprio questa settimana siamo nel mondo, ho i piedi nel mondo, quindi ci capiamo stamattina. Siamo qui per aiutarci. Ho avuto un pastore da me, credo che era questa settimana, o settimana scorsa, abbiamo parlato e poi parlavamo della mente, i pensieri che volano per la testa. E quando dicevo, è vero fratello, i pensieri sono troppi qualche volta, e ha fatto una confessione che posso dire, mi è capitato in altri, ma sai che quando ero in un certo luogo e stavo guardando fuori, mi venne la voglia di tuffarmi, suicidarmi. Ho detto, ti capisco, possono essere vertigini. Si può dire che è anche una cosa clinica, una cosa fisiologica, che se tu guardi ad un burrone, qualcuno dice per carità, allora lo capisco, è meglio allontanarti. E perché succedono queste cose che ci vengono proiettate nella televisione? Di suicidi, di persone che scandalose in tutta l'Italia. Perché? Perché non hanno Gesù Cristo? Perché non c'è una potenza? Perché non c'è nessuno che prende le redini? Ma se tu sei nelle mani di Gesù Cristo, altro che hai ragione di glorificarlo. E allora questo è meraviglioso. La mente controllata dallo Spirito di Dio, che cosa dice? È vita e pace. Voglio tornare alla vedova. Questa parabola di Gesù, perché noi non ci arrendiamo. C'era una vedova. Ma sapete, la Chiesa di Gesù Cristo non è vedova? Cos'è la Chiesa di Gesù Cristo fino in fondo? Alleluia! Ma c'è uno che vorrebbe prenderci in giro, anche a Marsala, e dire, vedete, sono come tutti gli altri, miseri noi. Non siamo come tutti gli altri se abbiamo con noi Gesù Cristo. E quindi quando uno dice io sarei come gli altri se non fosse per Gesù, ma il tuo meraviglioso Gesù dice io non vi lascerò e non vi abbandonerò. Io non rigetterò. Questa vedova è molto significativa. Fammi giustizia. Questa giustizia non è la giustizia nostra. Io voglio difendere i miei diritti così. Fammi giustizia. Sì, c'è anche una giustizia stradale, una giustizia che qualche volta per le furbizie nelle manipolazioni di soldi capita anche a noi, promesse fatte che non vengono verificate, servizi che tu rendi e non vieni pagato, è all'ordine del giorno. E non è che noi siamo stupidi. Se c'è una nazione che hanno leggi, è perfettamente legittimo dire io voglio il mio diritto. Se io ho lavorato per tutta una settimana e il proprietario non mi dà niente, questo no, io ho il diritto. Non è di quello che sto parlando. Sto parlando della giustizia di Gesù Cristo. In Gesù Cristo siamo che cosa? Vincitori, nati di nuovo, abbiamo la sua giustizia. Non la mia giustizia, ma la sua. E tu non ti senti giusto? Tu ti senti, ma ancora? Signore, la tua giustizia, tu hai promesso. Qui siamo realmente nel testo. Tu hai promesso che siamo giustificati con Cristo e siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. Non ti senti giusto? E qualcuno dice, ma tu che non sei un credente? È un evangelico? Sì. Ma come che hai fatto questo? E ti senti scoperto? Capita? Cosa fa Gesù Cristo? Quando noi diciamo, Signore, sono venuto meno ancora una volta, lì il nemico ci fa filare. Ma non ci fa filare se tu vai contro Satana con lo scudo della fede. Lo scudo della fede in che cosa? O in chi? Non sento. In Gesù? Siete convinti? Amen. Allora diciamo grazie, Signore. Sapete che ora vi racconterò di un risveglio che sta succedendo. Una cosa favolosa, non siamo dalla parte dei falliti, siamo in Gesù Cristo. E la vedova voleva avere i suoi diritti, fammi giustizia. Capita che 2 mesi fa circa, un predicatore che io non avevo mai sentito nominare è andato in Florida per una missione di 5 giorni. In quei 5 giorni sono stati molto benedetti, a tal punto che questo uomo, per il timore di Dio, diceva: io qui ho paura di chiudere e proseguire per altri impegni. La voce di Dio gli disse: se tu ti fermi qui, continuerò. 5 giorni di missione, sono ancora in missione dopo 47 giorni, 40 giorni. E da quella chiesa, ovviamente, sono passati in uno stadio. E noi abbiamo assistito a questo. In uno stadio, tutti lì, non c'erano grandi predicatori, ma c'era la potenza di Dio. E le persone cominciavano a venire. Guarigione, liberazione, meraviglioso Dio che io ho visto con i miei occhi in diretta. Non si poteva fingere, non si poteva dire così. Hanno visto, abbiamo visto noi anche bambini guariti, persone da 20 anni con un tumore, che qui alla gola, tiroide così, sembrava un pallone. Persone che sono state cieche, uno che in un occhio da quando è nato. E poi un altro ragazzo, ho visto questo in quello stadio, perché c'era l'erba, non si poteva calpestare l'erba, ma c'era la pista. E questo stava correndo così, un dodicenne, forte. Quando venne sul palco diceva: ma tu potevi fare questo prima? No, aveva una macchinetta anche per il cuore di sostegno, non lo so qual era. E senza fiato stava glorificando il Dio. Poi un altro che magari era in una sedia a rotelle, ci sono tante sedie a rotelle in questo risveglio, vuote. Persone che, quanti anni sorella, come è cominciato, e così, e colà. Quando ho visto questo, ho capito perché. Perché alle volte hanno testimoniato le persone di dove sei. Sono dell'Olanda. Olanda? E sei qui, come mai? E poi ho sentito parlare di quello che sta succedendo. Un'altra volta dalla Cina, un'altra volta dalla Norvegia. Una persona che io ho visto che lì era rovinato, Dio l'ha toccato. Cosa sta succedendo? Questo va in tutto il mondo. Le persone vengono a sapere, c'era un sacerdote evangelico, cioè anglicano. Di dove sei? Sono dall'Inghilterra. Ah, sono un sacerdote anglicano, un sacerdote. Perché sei qui? Perché avevo fame di Dio, volevo lo Spirito Santo. E questo si spande. Allora, con tutto questo, l'altra sera eravamo lì e c'era il collega di questo predicatore, era un negro, un di colore, e era lì e conduceva la lode in un modo sublime. E qui ho visto che a stento riesco a trasmettere, però ha insistito, migliaia di persone, non più nello stadio, in un altro posto, sera dopo sera, dalle 9:30 circa fino alla mezzanotte sul God TV. E allora, vedendo questo, lodava e esortava tutti ad abbandonarsi, ad esaltare Gesù. Sapete la cosa che ho visto? Una frase che mi ha colpito, una frase, diceva: non si può esaltare Gesù Cristo con tutto a squarciagola, con tutto il cuore, e avere il peccato e non vedere le catene che si rompono. Nella presenza sul serio di Gesù le cose succedono. E quando noi siamo composti, non è che io sono per il rumore, se non ci conosciamo dopo questi anni sarebbe assurdo. Non è tutto potenza che fa rumore. Lo so. Ma non congratulatevi. Non è neanche segno di spiritualità quando si esalta il nome di Gesù Cristo essere mummie. Domenica scorsa e un'altra domenica mi capita, ho predicato esaltando il nome di Gesù, appena centinaia di persone, appena, amen, non ce la fece, sul serio. Ho detto: ma vi rendete conto? Io sto parlando di Gesù Cristo, il Figlio dell'Eterno, Dio nostro, che ha mandato il Padre Gesù per salvarci dai nostri peccati, per liberarci dall'inferno, dal giudizio, per darci un cuore libero, perché non c'è paura nell'amore. L'amore di Dio incarnato era in Cristo. Il diavolo inculca paura, ma non Gesù. Egli dà l'amore, egli dà la potenza. Chi crede in me, dice, non sarà deluso. E quando noi pensiamo a questo, allora ho fatto un po' come qui. Pregate per me perché vado in missione questo mese entrante. Lascerò un itinerario con voi. So che pregate, perché non ce la faccio ad avere tutto confezionato. Non mi interessa la correttezza dell'ordine di un culto e non voglio sentire bella parola così. Vogliamo più di belle parole. Vogliamo, sì o no, Gesù. E quando il nostro cuore è lì, e questa grande assemblea, allora torniamo alla vedova. Questa vedova: fammi giustizia. Però notate l'ultimo verso, gli ultimi due versi. Ascoltate ciò che dice l'iniquo, il giudice iniquo: non vendicherà Dio i suoi eletti che giorno e notte gridano a lui? Tarderà egli ad intervenire a loro? Dice: io vi dico che vi farà giustizia prontamente. Ma è stato detto prima nel culto un ma buono, qui c'è un ma negativo. Ma quando il figliolo dell'uomo verrà, troverà la fede sulla terra? In questo momento, con calma, domandati. Abbiamo detto: la Chiesa non è una vedova. Abbiamo un Dio che ha detto, meraviglioso: io toglierò la vostra vedovanza. Ma Sala non è una Chiesa che vive nella vedovanza. Siamo la sposa di Cristo, sposa splendida. Ma tu dici, fratello, ma non siamo splendidi. Lo so che tu o io non siamo splendidi, siamo vasi di terra. Ma c'è chi è splendido fra noi. Se tu lo senti o no, c'è chi è splendido, il figlio di Dio. Alleluia. Gesù non è cambiato. Dio mantiene le sue promesse. Ci sono ancora promesse che devono essere verificate. Egli verrà, ad ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno anche loro che l'hanno trafitto. Ed egli verrà per quelli che sono pronti. Egli verrà per quelli che sono pronti. Sentite questo, come fu nei giorni di Noè, fino a cui il momento che venne il diluvio e gli fece perire tutti. Lo stesso avvenne anche ai giorni di Lot. E la gente mangiava, beveva, comprava, vendeva, piantava, edificava. Ma nel giorno in cui Lot uscì da Sodoma, piove sulla terra dal cielo zolfo e fuoco. Così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. In quel giorno chi sarà sul tetto della casa e avrà le sue cose in casa non scendere a prendere, così pure chi sarà nel campo non torni indietro. Io vi dico, in quella notte due saranno in un letto, l'uno sarà preso, l'altro lasciato. Due donne macineranno insieme, l'una sarà presa, l'altra lasciata. Due uomini saranno nel campo, l'uno sarà preso, l'altra lasciata. Poi prese questa parabola e disse: quando viene il figlio dell'uomo, ci sarà fede? C'è fede nel nostro cuore? C'è fede in questa mattina? Sei entrato qui scoraggiato? Sei entrato dicendo: spero che Dio mi parli? Sei venuto qui con le promesse e dice: Signore, ma io non ho visto le tue promesse verificate in me. Mi sembra di essere sempre la stessa persona. Non credere alle bugie di Satana, perché Gesù Cristo è lo stesso oggi, ieri ed in eterno, ed è qui stamattina. Dipende da che cosa? Dipende da una parola di quattro caratteri: fede. Non si può piacere a Dio se non per fede. Stamattina il Signore è pronto ad operare. Non siamo qui per altro. Quello che fa in Florida può fare anche a Marsala. E da prendere anche questo, non l'ho voluto dire prima, questo vi scioccherà. Lo strumento che Dio si sta usando, di cui si sta usando in Florida, è un uomo, penso di mezza età, con il corpo tatuaggi sulle mani, fin qui, e vi dico la verità, mi ha fatto ripugnanza. Ho pensato, Filippo, disse il Signore a Samuele, non guardate all'apparenza. L'uomo guarda l'apparenza, Dio guarda il cuore anche oggi. Non è necessariamente chi è qui che è più pulito di chi è lì, o chi è lì è più debole di chi predica. Abbiamo tutte battaglie, abbiamo tutte da combattere, altrimenti non siamo cristiani. Combattete il buon combattimento della fede. Buon combattimento. nel nome di Gesù Cristo. Avete un Gesù stupendo, ci credete? Non si è lavato le mani di nessuno di voi. Egli sta dicendo: voglio arrivare più in profondità, voglio guarire le ferite. Guarda a me, non guarda alle onde. Disse a Pietro: dov'è la vostra fede? Ai discepoli stavano guardando alle onde: dov'è la vostra fede? La nostra fede guarda oltre. Noi vediamo Gesù coronato di gloria e di onore. E le promesse di Dio? Una promessa posso dare che mille volte abbiamo detto: cercate prima il regno di Dio. E poi? Vedete? Cercate prima una promessa. Dio mantiene le sue promesse.
Amen.
Davvero?
Amen.
Non dovete avere con me, perché ho capito, se non viene spontaneo ci siamo molto lontani da capire chi è Gesù. Se tu hai sul serio capito chi è Gesù una volta, non puoi mai stare indifferente. Questa chiesa non è debole. Questa chiesa è benedetta. È nata nel travaglio, passato per anni difficili, è stato pastorato da un ministero fedele, avete avuto incoraggiamenti, avete delle qualità. Avete delle qualità. La prima qualità di amarci gli uni gli altri è amare Lui. Un'altra qualità di mostrare ad altri l'amore di Dio. Un'altra qualità, c'era una volta stasera, no? Stamattina no? Ma voi giovani non dovete scoraggiarvi. Non dite: beh, noi non siamo lì una volta. Dio non guarda all'apparenza. Dio vuole che voi giovani siate coraggiosi. Un giovane che può dire: non mi lascerò scoraggiare da niente. La disciplina del Signore è una benedizione.
Amen.
E noi possiamo dire: cresciamo non per i vizi, non per essere viziati. Cresciamo anche qualche volta quando andiamo controcorrente. Voglio pregare un momento con voi. Dio vuole stamattina una presa di posizione. A Laodicea diceva: non sei né caldo né freddo. Oh, se fossi o caldo o freddo, perché se non sei l'uno o l'altro, io vomiterò voi dalla mia bocca. Ma poi c'era una grande promessa per Laodicea: non dimenticare, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce, io entrerò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Alleluia, alleluia. Finisco con questo: le promesse di Dio sono fedeli, egli mantiene. Israele, sì, visibilmente, non solo Israele, ma le sue promesse sono sì, affinché noi diciamo amen. Ma per poter dire amen, liberatene da ogni ambiguità. Qualcuno qui stamattina sta dicendo nel suo cuore: lo so, ma non so se voglio dire di sì, perché non voglio impegnarmi. Se tu non vuoi impegnarti con Gesù Cristo, allora non puoi avere fede. Ma se tu dici: lungi da me, io voglio essere come quella vedova che tornava, tardava, sembrava che non ottenesse nulla, ma poi alla fine venne il momento. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie Signore, grazie Gesù, grazie Signore, grazie perché tu sei il Dio che ci incoraggia, tu ci inviti e tu, Signore, vuoi che noi possiamo esibire, manifestare la tua luce. Siamo la luce del mondo. Signore, non vogliamo altro che te. E in questa mattina il Signore sta dicendo a qualcuno di voi, a forse noi tutti, ma che cosa vuoi che io faccia? A te che forse hai avuto dubbi sulle promesse o hai detto non sono io adatto, non so, le cose non vanno come dovrebbero andare. In questa mattina ti dico, la grazia di Dio, la grazia di Dio supera ogni negatività. Quanto più il sangue di Cristo che offerse se stesso davanti a Dio come un agnello purificherà le vostre coscienze dalle opere morte per servire l'Iddio vivente. Stamattina il sangue di Gesù, il sangue di Gesù, vogliamo invocare il sangue di Gesù, vogliamo dire Signore in questo momento, il sangue di Gesù sopra la nostra coscienza, sopra la mia, sopra la tua coscienza, il sangue di Gesù. Satana non può stare davanti al sangue di Gesù. Gli spiriti maligni non possono stare davanti al sangue di Gesù, perché abbiamo accesso con Dio per il sangue di Gesù. Non c'è un altro nome, non c'è un'altra via, non ci sarà mai un'altra via, una sola via. Gesù Cristo, il Figlio di Dio, più grande è colui che è in noi di colui che è nel mondo. Chi è che vince il mondo? Colui che crede che Gesù Cristo è il Figlio di Dio. Non sei sconfitto in Gesù. Chi vuole essere vincitore in Gesù, venga qui avanti e poi preghiamo insieme. Alleluia, non tardare, non facci finta di non capirmi. Nel nome di Gesù, alleluia.